Io ho sempre avuto una grande passione, diciamo così, per studiare. Mi piaceva studiare, fin da piccola mi piaceva studiare. Mentre alcuni soffrono dalla prima elementare alla laurea, io invece mi divertivo. E a un certo punto ho scoperto la Bibbia. Nel senso che studiavo di tutto, perché ho fatto il liceo classico, quindi a quell'epoca il liceo classico era una cosa molto tosta. Il mio professore di religione, che normalmente è una figura che nessuno valuta, no? Invece questo era un pozzo di scienza, sapeva non so mai quante lingue, aveva studiato al biblico a Roma, eccetera. Un giorno mi dice: mi fai pena. Ah sì? Sei ignorante? Ma come? Dice, non hai mai letto la Bibbia e non capisci che tutta la nostra cultura viene da lì. Per me è stata una rivelazione assoluta. Mi ha messo in mano la Bibbia, siamo negli anni 60, quando la Bibbia non era ancora in mano a nessuno, e come primo esercizio mi ha fatto cercare tutte le citazioni bibliche presenti in Dante. Non so se mi spiego. A quel punto mi aveva attaccato la malattia, perché è una malattia questa qui, non è una cosa normale. E quando sono andata all'università ho scoperto che c'era una cattedra d'ebraico, di lingue semitiche comparate. Lui mi aveva già insegnato qualcosa, sapevo già l'alfabeto, leggere, scrivere, alcune cosette le sapevo. All'università le ho studiate sul serio, mi sono laureata a Firenze con una tesi in ebraico biblico e poi dopo ho continuato studiando un po' qua, un po' là, a seconda di quello che ritenevo interessante e anche di quello che il mio maestro mi diceva: provi ad andare lì, parli col tale, cioè queste cose qua. Sono una donna fortunata perché ho avuto dei maestri eccezionali, molto bravi. Sono entrata in monastero dopo un certo tempo. Durante gli anni di monastero io non avevo detto che avevo studiato queste cose. La badessa che mi ha accolto, quando l'ha saputo, si è arrabbiata molto perché non gliel'avevo detto. Ma io le ho detto: non me l'hai chiesto. Perché non mi hai detto che hai studiato queste cose? Perché non me l'hai chiesto. E lei ha voluto che in qualche maniera continuassi a coltivarmi. Che mi ha lasciato avere i libri, tenere i contatti, eccetera. Finché negli anni 90 il vescovo di Parma mi ha spedito letteralmente di nuovo a Gerusalemme per un anno, chiedendo un'esclaustrazione, eccetera. Ho fatto un sabbatico, sono tornata agli studi a un certo livello, cioè mica così. E poi basta, è tutto lì, è tutto lì, è la storia di una malattia. La mia convinzione profonda è che purtroppo si legge poco il Primo Testamento e si rischia così di avere anche una visione di Gesù molto ridotta. Ci dovremmo ricordare sempre, gli ultimi papi ce l'hanno detto in tutte le lingue, che Gesù era ebreo e lo è per sempre. E perciò le sue radici fondamentali sono nel Primo Testamento, non c'è niente da fare. Quello che mi colpisce è che noi oggi siamo tanto attenti alla storia delle persone, no? Questo ragazzo così, cos'ha, un'adolescenza difficile, la sua formazione, eccetera. Rifletteteci un attimo, di Gesù non sappiamo nulla. Compare nei Vangeli la prima volta al Giordano per il battesimo come fosse un masso erratico. Cosa ha fatto prima? In quelli che Raimondo Aroni in un bellissimo libro chiama gli anni oscuri. Cosa ha fatto prima? Per capire cosa ha fatto prima ci serve il Primo Testamento. È da lì che siamo, è per quello che ho scelto tre personaggi del Primo Testamento, perché anche loro hanno una storia simile a quella di Gesù. Arrivano a scoprire la loro chiamata e la loro funzione in una maniera che per noi è sconosciuta. Come hanno fatto ad arrivarci? Abbiamo però delle indicazioni che ci possono servire anche oggi, ma se permettete comincio visto che le ho scritte, dalle premesse che ci sono qua. E la prima premessa appunto è una provocazione, cioè quanto la leggiamo questa benedetta scrittura? Perché il trucco sarebbe leggerla tutti i giorni, assolutamente tutti i giorni, poco, come fosse, scusate, una cura omeopatica, poco, tutti i giorni, ma con assiduità. Insisto sul poco perché bisogna non saltare neanche un giorno, se vogliamo prendere il ritmo. Allora, se uno dice, beh, leggerò due capitoli, ma no, non ce la fai, perché ci sono troppi impegni quotidiani, troppe tensioni, troppe cose. Proponiti di leggere, che so, 10 versetti. È una misura giusta, dentro quella ci puoi stare. Se sei fedele e assiduo, col tempo questa misura crescerà da sé. Ma non fare mai il passo più lungo della gamba. Questa è la prima premessa. Seconda premessa, come si legge? Bruna Costacurta dice, non va bene parlare di Lectio Divina, come tanti fanno, e ha ragione, perché la Lectio Divina è una tecnica molto precisa che suppone delle conoscenze. So, per esempio, la teologia dei padri. E quindi lei parla piuttosto di lettura credente. Lettura credente vuol dire, questo libro nasce dalla fede di un popolo. Non è un libro religioso, è una storia popolare, però visitata e innervata dalla fede. Perciò va letto con la stessa fede, se lo si vuol capire. Altrimenti ci manca qualche cosa. È quello che dice la Costituzione dei Verbum, no? Nello stesso spirito con cui è stata scritta. Naturalmente ci sarà bisogno di un qualche aiuto ogni tanto, però si trovano, ci sono le note, ci sono dei sussidi, ce ne sono. Secondo elemento, mi preme molto che si inquadri il fatto che tutta la Bibbia è un testo vocazionale. Ci sono sì racconti di vocazione, il capitolo 6 di Isaia, il capitolo 1 di Geremia, il capitolo 3 dell'Esodo, tutti quelli che volete. Però se uno legge con attenzione, tutta la Bibbia chiama qualcosa. Per esempio, a che cosa chiami il libro di Giobbe? Il libro di Giobbe è un libro inquietante, perché pone il problema più grave che tormenta l'uomo, cioè la sofferenza innocente. Il libro di Giobbe chiama al fatto che anche nella sofferenza ci può essere una chiamata. Un mio amico, un medico ebreo, mi ha detto una volta, ho capito il libro di Giobbe quando ho riflettuto che dopo una grande sofferenza una persona non è più come prima. È verissimo, non è più come prima. E speriamo, dice, che sia cambiato in meglio. Giobbe è cambiato in meglio, per esempio. Però imparare a riconoscere in ogni pagina e in ogni evento della nostra vita una forma di chiamata è estremamente importante. A questo, per esempio, i ragazzi andrebbero educati. È chiaro che nell'immediatezza è molto difficile capire il significato di una cosa che ci succede. Come si dice da noi, a botta calda. Però esiste un sistema molto importante che è necessario insegnare ai giovani, che è quello di rileggere la propria vita a distanza. Quello che nel cinema si chiama il flashback. Cioè parto, torno indietro e cerco di ricostruire attraverso i fatti che cosa mi vogliono dire. Perché Dio si manifesta nella storia. La Bibbia in questo è un ottimo aiuto, perché ci sono moltissimi personaggi che scoprono chi sono e che cosa sono chiamati a fare con questo procedimento. Lo vedremo. E poi invece ci sono i racconti strettamente intesi di vocazione o di chiamata. Sono due cose un po' distinte. La chiamata non suppone risposte verbali. Avete presente il capitolo 12 della Genesi? Dio disse ad Abramo: esci dalla tua terra, da qui, da là, da su, da giù, e Abramo partì come gli aveva ordinato il Signore. Basta, non ha detto niente, ha eseguito e basta. Andate a vedere per contro il capitolo 3 dell'Esodo e Mosè instaura una trattativa da mercato levantino, proprio no qui, no là, no su, no giù, una fila di obiezioni. Questa è una vocazione, non è una chiamata, perché c'è la persona che mette avanti le sue difficoltà. Quello che è interessante è che sia nella vocazione che nella chiamata, Dio è estremamente rispettoso dell'individualità della persona, rispetta il carattere, rispetta la psicologia, addirittura ci sarà qualcuno che secondo me in maniera molto inavveduta si propone, avete presente Isaia, è chi andrà per noi, ecco mi manda me, ma insomma adesso... Io ci avrei pensato un attimo prima di dire ecco mi manda me, perché un conto è se me lo chiedi, ma di propormi io proprio, insomma. Ma questo dice soltanto che la parola di Dio in fondo è molto rispettosa della nostra individualità, oltre che della nostra libertà, rispetta il nostro modo di essere fondamentalmente. In ogni caso, nel Primo Testamento, sia che si parli di chiamata, sia che si parli di vocazione, si parla di un avvenimento, di qualcosa che un po' sconvolge la vita. Tutti questi racconti hanno un contesto narrativo molto esplicito, molto chiaro, contesto direi storico. Nell'anno del re tale, nel mese tale, no? Tutte le volte, per esempio nelle chiamate profetiche è così. Delle volte è un po' difficile ricostruirle, ma insomma. Dunque, abbiamo a che fare con diverse possibilità. Vorrei precisare ancora un elemento. Voi potete sfogliare la Bibbia in lungo e in largo. Nel Primo Testamento non troverete mai la parola vocazione o chiamata. In ebraico non esiste, non esiste un termine così identificato. Si parla di voce, si parla di avvenimento e accadde che nell'anno tale, del re tale, la parola del Signore fu rivolta a, gli andò incontro come una persona. Il termine vocazione compare soltanto nel Nuovo Testamento, c'è il greco klesis, che è tipico di San Paolo fra il resto. Anche Gesù non lo adopera. Gesù cammina, chiama la gente, ma non gli dice la tua vocazione è. Non è ebraico questo. Mentre San Paolo, che direi così, ha una mentalità un pochino più, tende di più al discorso di astrarre un attimo, usa questa parola che di per sé apparteneva già al lessico greco, in particolare al lessico dei papiri. Se credete vi annoio un po' dicendovi qualcosa in più, sempre che non mi sia perso il foglio, eccolo qua. Nel greco dei papiri la parola klesis è tipica del linguaggio forense, cioè dei tribunali, e vuol dire chiamare una persona a testimoniare. Quindi San Paolo, adottando questo termine, lo lega direttamente alla testimonianza. Lo trovate in diversi testi. E quindi nel Nuovo Testamento è legato a una testimonianza che poi può arrivare anche all'estremo, ma di per sé è legata oltretutto al battesimo. Quindi nel Primo Testamento invece, se si vuol parlare proprio di vocazione o chiamata, eccetera, il termine più marcato è elezione, il verbo è bachar. Allora si parla sempre di questa famosa elezione di Israele. Io ho molti amici ebrei i quali mi dicono che ne farebbero volentieri a meno, perché nel corso dei secoli gli ha portato solo dei guai. Quindi, veramente non è che si sentono così onorati da questa lezione divina. Ma l'elezione, se uno va a vedere i testi, è essenzialmente un atto creativo. Cioè Dio sceglie per separare, per mettere a parte una persona per un compito. Un compito a cui la persona interessata deve, bene o male, obbedire. Tuttavia è vero che l'uomo ha la facoltà di non obbedire se vuole. È una facoltà tremenda, ma ce l'ha. Pensate a Genesi 3, dove l'uomo riceve un compito, deve custodire il giardino e invece fa tutt'altro. E Dio non glielo impedisce. Quindi una vocazione, una chiamata non è mai un fatto ineluttabile. È una cosa di fronte alla quale siamo perfettamente liberi. È vero che, come diceva quel mio amico, Dio poi si arrangia coi suoi ferri e cerca di portarti bene o male dove ritiene bene che tu debba stare. Però c'è sempre questo margine di libertà. Tant'è che nella teologia rabbinica, posto che esista, Dio non è mai considerato onnipotente. No, perché c'è la libertà umana, che gli può sempre dire di qui non si passa. Secondo questa teologia, quando Dio ha creato l'uomo libero, si è ritratto. C'è un termine ebraico molto interessante, per lasciare spazio a questa libertà. Quindi, tra l'altro, questo fenomeno di Dio che si ritrae è il primo passo per l'incarnazione. Si ritrae finché si concentra storicamente in una persona. Dunque, dicevamo, in ebraico non ci sono termini, piuttosto bisogna leggere delle storie. Questo è tipico della traduzione del Primo Testamento e anche dell'ebraismo in generale. Bisogna saper raccontare. E credo che dal punto di vista anche catechetico qui sia importante raccontare. Io sono molto vecchia, quando ho fatto il catechismo da piccola, c'erano le domandine con le rispostine. Io non le riuscivo a imparare. Però, dicevo prima, sono una donna fortunata, avevo un parroco intelligente che mi diceva: dillo con parole tue. E naturalmente se sbagliavo qualcosa lui rettificava. Non è che mi lasciasse andare a ruota libera, però è importante questo, raccontalo, dillo. Allora, secondo me è interessante, leggendo il Primo Testamento, andare a ripescare alcune figure che ci possono servire per mettere a fuoco che cos'è una vocazione e come la si scopre. Noi vedremo che in tutti questi personaggi c'è qualche cosa che ci rimanda a Gesù, bene o male, cioè sono tutti personaggi che hanno un rimando cristologico forte. Il gioco è scoprirlo. Ho scelto tre personaggi perché di partenza sembrano persone giovani. Io dico sembrano perché il criterio del giovane è cambiato molto nel tempo. Tanto per dirne una, Gesù non era giovane, perché l'età media di un uomo nel primo secolo marciava sui 40-45 anni, quindi a 30 non era giovane, era un uomo maturo. Quando dicono quel ragazzo, ma che ragazzo? Per favore. Quindi questi tre personaggi sembrano giovani, ma non saprei esattamente se sia vero o no. È vero che di partenza hanno tutti delle situazioni personali o familiari poco belle. Li ho scelti apposta, perché anche i nostri ragazzi oggi facilmente hanno delle situazioni difficili, familiarmente, no? Giuseppe è il penultimo di una serie di figli, ma è prediletto del padre. Perché? Perché suo padre ha avuto figli da schiave, da donne varie, ma l'unica donna che ha amato è la madre di Giuseppe e di suo fratello Beniamino. Alla nascita di Beniamino la donna è morta. Quindi Giacobbe, il padre, si è concentrato su questi due figli, ma in particolare su Giuseppe. Allora, mettiamo che i fratelli, come succede in questo racconto, sono 12. Le attenzioni del padre sono concentrate su uno. Secondo voi gli altri sono contenti? Il padre lo riempie di attenzioni, gli regala il vestito dalle lunghe maniche, oppure da 12 shekel, oppure dall'abito colorato. Lì è difficile tradurre il termine che c'è, quindi le ipotesi sono tante. E lui è un ragazzo, insomma, è odioso, diciamolo francamente, perché oltre a essere un privilegiato se ne vanta e fa la spia. Suo padre lo manda dai fratelli, vai a vedere cosa fanno. Cioè, voglio dire, ma chi è che vuol bene a un fratello così? Il ragazzo denota una situazione familiare estremamente controversa. Giacobbe è un uomo ormai alla fine, cioè i rabbini fanno notare che all'inizio del capitolo 37, quando comincia la storia di Giuseppe, non si chiama più Israele, cioè col nome che aveva conquistato nella lotta con Dio, si chiama Giacobbe, cioè è tornato indietro, è un uomo che è tornato indietro, si è concentrato su queste cose e basta. Allora, i fratelli lo odiano. La storia la sapete, no? Decidono di farlo fuori, poi litigano fra di loro, alla fine lo vendono, viene portato in Egitto. Thomas Mann su questo ha scritto un fiume di pagine filosofiche, eccetera, eccetera. In Egitto però questo ragazzo si vede che era in gamba, e qui comincia la prima domanda. Se a casa sua era così antipatico e spocchioso, come mai in Egitto va bene tutto quello che fa? Piace al suo padrone, viene insediato dalla moglie del padrone, è una storia un po' così, bisogna dirla un po', finisce in prigione, cattura le simpatie del capo carceriere, tutto quello che fa gli riesce bene. Questa è la prima domanda. Che cosa è successo dentro di lui in questo lasso di tempo? Come mai da spocchioso è diventato una persona a modo? Cosa è successo? Il testo non ce lo dice. Il testo è avaro di dettagli. Noi non possiamo che immaginare che questo tizio si è lasciato ammaestrare dalla sventura. Ha capito che prima forse non andava mica bene come si comportava. Sapete che in prigione gli succede di trovarsi con due funzionari della corte, no? I quali fanno un sogno, lui lo interpreta, eccetera. Quello che esce, il gran coppiere, e viene reintegrato a corte, gli promette che parlerà di lui a Faraone. Invece non lo fa, se ne dimentica. Il testo lo dice esplicitamente. Ma il testo non ci dice quale sia la reazione di Giuseppe di fronte a questa dimenticanza. Perché fosse capitato a me, ne avrei dette una fila, perché quello mi ha promesso che si ricordava, invece non si è ricordato, ma accidenta a lui. Cioè, la reazione immediata sarebbe questa, immagino, no? Giuseppe tace, si è arrabbiato, era sconfortato, era depresso, non lo sapremo mai. Secondo me lui si è lasciato educare di nuovo dai fatti. Quando viene chiamato a corte per interpretare i sogni di Faraone, lo vediamo libero e sciolto. Di colpo dice, è Dio che dà l'interpretazione. Ma da dove salta fuori sto Dio? Di colpo così, che prima non ne ha mai parlato. Voi andate a rileggervi tutti i capitoli e vedrete che lui di Dio non ne parla mai. Salta fuori qui così come un fungo. Io penso spesso a tutte queste vicende. Per esempio, come si sarà sentito Giuseppe arrivando in Egitto? Lui veniva da un clan di seminomadi, no? Quindi, immaginatevelo vestito di lana grezza, dal colore incerto, di colorato addosso ha solo la cintura del clan, con dei colori che lo identificano. I colori vanno comprati per tingere, sono cari, quindi non si può fare un vestito Lui è vestito di, in qualche maniera, ha i capelli lunghi, la barba incolta, come tutti i seminomadi, e viene da un paese in cui i confini non esistono. Ancora adesso per i beduini nel Negev vanno avanti e indietro, un po' fanno le spie, fanno un po' di tutto. Insomma. Gli israeliani li tollerano per quello, perché ogni tanto fanno anche il controspionaggio, eccetera. Arriva di colpo in Egitto, si trova un confine definito delle guardie armate e della gente vestita di lino, tutta depilata, tutta unta, perché questi, pensate ai bassorilievi delle piramidi, ai dipinti, eccetera, vedete come sono gli egiziani, tutti col cranio rasato, poi tutti unti d'olio dalla mattina alla sera, cioè. Questo si trova di fronte a un mondo assolutamente sconosciuto, un pantheon smisurato, cioè un dio per ogni cosa. Lui ha solo il dio del clan, non ne parla. Allora si vede che nel silenzio della prigione, bene o male, qualcosa ha scoperto. Perché secondo me la grande ricetta è fatta di due elementi, il silenzio e la pazienza. Il silenzio per ascoltare, la pazienza perché non bisogna mai aver fretta di arrivare a conclusioni. Quando Faraone lo convoca, lui si comporta già come un ministro. Dice quello che deve dire, accetta senza fare una piega le cariche che gli vengono date. Si comporta come un aristocratico. E secondo me, senza che il testo ce lo dica, dentro di sé fa un ragionamento importante, cioè di dire meglio il bene comune che il mio bene personale. Se l'Egitto sta bene, starò bene anch'io. Vi ricordo che l'Egitto sarà il nemico tradizionale di Israele, ma qui l'ebreo lavora per gli egiziani, perché se l'Egitto sta bene, sto bene anch'io, mentre non è vero l'inverso, che se sto bene io, sto bene l'Egitto. Poi, condotti dalla carestia, arrivano i fratelli, sapete tutta la vicenda che dei fratelli, quando loro non lo riconoscono perché è vestito come ho detto prima, lui li riconosce perché sono vestiti come abbiamo detto. La cosa interessante è che lui non cede mai al patetico, non va incontro ai fratelli, li abbraccia, no, niente di tutto questo. Sceglie l'educazione, gli fa provare le cose. È questo, secondo me, che ci dice da dove lui ha capito. Li fa stare in prigione, li fa stare sospesi, che provino nell'incertezza che cosa vuol dire la vita. Il finale è quello che trovate sul foglio. Purtroppo il finale ci dice che i fratelli non hanno capito niente. Non è mica obbligatorio del resto che capissero. Se andate al capitolo 50 della Genesi, prima viene descritto con dovizia di dettagli il funerale di Giacobbe. Andarono qui, andarono là, lo seppellì, tutti gli anziani, eccetera. La cosa interessante comincia dal versetto 15. Dice: ma i fratelli di Giuseppe cominciarono ad avere paura, dato che il loro padre era morto. E dissero: chissà se Giuseppe non ci tratterà da nemici e non ci renderà tutto il male che noi gli abbiamo fatto. Allora mandarono a dire a Giuseppe: tuo padre prima di morire ha dato quest'ordine, direte a Giuseppe: perdona il delitto dei tuoi fratelli e il loro peccato perché ti hanno fatto del male, perdona dunque il delitto dei servi del Dio di tuo padre. Giuseppe pianse quando gli si disse così, piange 3 volte, questa è l'ultima. I suoi fratelli andarono, si gettarono a terra davanti a lui e dissero: eccoci i tuoi schiavi. Dunque, i fratelli, oltre a essere bugiardi, perché Giacobbe questa cosa non l'ha mai detta, non hanno neppure capito. E questo per Giuseppe, sotto un certo aspetto, è un grande fallimento. È un fallimento educativo. Perché lui ce l'ha messa tutta per fargli capire le cose. C'è mica riuscito. Questo dovrebbe essere anche di conforto nei nostri fallimenti, eh? Perché anche noi, non sempre, nonostante tutti gli sforzi, arriviamo a buon fine, insomma. Dico noi perché ho fatto la catechista anch'io a suo tempo. E il mio parroco mi diceva, ricordatelo bene, di tutto quel che gli dici non si ricorderanno niente. Si ricorderanno solo di te. Ed era vero. Purtroppo sì, è così. Ma Giuseppe disse loro, ecco, vi prego di considerare bene questa risposta. Non temete. Questo altirau è un verbo chiave del Primo Testamento. Altirà, non temere, non temete. Solo il Dio della Bibbia dice all'uomo di non aver paura. Tutte le altre divinità che dovrebbero esistere, stando alle tradizioni, incutono spavento. Solo il Dio della Bibbia dice di non aver paura. Tengo io forse il posto di Dio? Se voi avevate tramato del male contro di me, Dio ha pensato di farlo servire un bene per compiere quello che oggi si avvera, far vivere un popolo numeroso. Io trovo questo estremamente commovente. Il fatto che Giuseppe sappia leggere, ecco qua, sa leggere la sua storia in funzione degli altri. Non importa quel che ho passato io e non importa neanche quel che avete fatto voi. Importa dove siamo arrivati. Questo è profondamente cristologico, eh? A Gesù non importa il suo personale benessere. Non importa se avrà successo in quello che fa, anzi direi che proprio di successo ne ha avuto poco. Però di far vivere un popolo numeroso, sì. No? C'è quella notazione in Giovanni che secondo me è molto interessante. Quando il sommo sacerdote dice è meglio che muoia uno solo per tutto il popolo. E Giovanni commenta, ma questo non lo disse da sé, lo disse perché essendo sommo sacerdote profetizzò per radunare i figli di Dio dispersi. Allora, questi personaggi del Primo Testamento sono una chiave di lettura straordinaria anche per capire il modo di essere e il ruolo di Gesù, insomma. Poi direte, ma alla fine poi come fa un ragazzo a scoprire se ha una vocazione o non ce l'ha? Lo può fare, basta che abbia silenzio, pazienza e poi, secondo elemento, una guida. La guida è necessaria, almeno in una prima fase. In questo vi è utile la storia di Samuele. Anche Samuele nasce in una famiglia un po' così, a succube di sua madre. Ma poveretto, appena svezzato, ci avrà sì e no 3 anni, perché lo svezzamento andava per le lunghe, questa lo porta al santuario, perché aveva deciso già tutto lei. Allora, a me sembra bizzarro che una donna, pur di avere un figlio, dica poi lo do a Dio, ma abbi pazienza, mettiamoci d'accordo, ma come sarebbe? Dunque lo porta lì, questo cresce lì, quindi non ha un'infanzia normale, vero? Non ha una vita normale, cosa volete che faccia? E infatti, quando voi andate al primo libro di Samuele, capitolo 3, dovrebbe esserci lì sopra, il giovane Samuele serviva il Signore alla presenza di Eli. Poi c'è una notazione interessante, la parola del Signore era rara in quei giorni. Nella storia di Israele ci sono questi periodi in cui la parola profetica manca, mancherà anche all'epoca dei Maccabei. No, non ci sono più profeti, dice il Salmo, con un'accuratezza proprio. A quell'epoca si credeva che lo spirito profetico fosse estinto e che solo il Messia lo avrebbe riportato. Ecco perché Luca insiste tanto sullo spirito, lo spirito, lo spirito, perché il Messia è arrivato, se no non si capisce mica come mai lo fichi in tutte le storie. Dunque, quel giorno avvenne che egli stava dormendo al suo posto e i suoi occhi cominciavano a indebolirsi e non riusciva più a vedere. Ma qualcuno deve sorvegliare il santuario. C'è una lampada che deve bruciare e bisogna fare attenzione che non si spenga. E perciò qualcuno deve dormire almeno nei pressi, non proprio dentro, nei pressi. Ci sono degli ambienti in cui uno sta. Ed è nel contesto di questa specie di veglia, che poi non è una veglia, che Samuele si sente chiamare. E naturalmente cosa pensa? Pensa che sia Eli dalla stanza accanto. La cosa che avremmo pensato tutti. Perciò va una prima volta, una seconda volta, finché Eli, forse un po' seccato perché questo continua a svegliarlo, ma forse perché ha capito che è una situazione speciale, gli dice: guarda, se lo senti ancora, digli, parla Signore, perché tuo servo ti ascolta. Questo è quello che noi chiameremo discernimento. Il fatto che Eli capisca che questa voce che Samuele sente non è casuale. Samuele diventa, da questa formula, parla Signore perché il tuo servo ti ascolta, diventa un uomo dedicato all'ascolto. Si dedicherà a questo, perché il capitolo finisce dicendo: Samuele crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole. Allora, quando si parla di ascolto nella Bibbia in lungo e in largo, e dai con Shema Israel, no? Ma in realtà è una cosa molto più seria. Come voi sapete, c'è questo verbo lishmoa, che vuol dire ascoltare, ma che in realtà vuol dire anche obbedire, perché non esiste un verbo obbedire. Obbedire si dice ascoltare, e ascoltare significa obbedire, basta. Di qui l'importanza dell'ascoltare con attenzione, di fare molto silenzio per capire quel che viene detto. Poi sarà possibile certamente sollevare obiezioni, sarà possibile chiedere spiegazioni, ma l'importante è ascoltare, bisogna stare zitti. Io in questo momento contraddico quel che sto dicendo, ma l'importante è stare zitti veramente per capire. Samuele è l'uomo votato all'ascolto. Vi ricordo che ci sono due episodi nella vita di Gesù molto importanti, uno è il battesimo e l'altro è la trasfigurazione, dove una voce dice: questi è il figlio mio agapetos, amato, ascoltatelo. Insisto su questo termine greco agapetos, perché sappiamo dalle iscrizioni funebri che indica un figlio unico morto prematuramente. Dunque la formuletta "questo è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo" non dice soltanto la necessità di ascoltare quello che Gesù dice, ma di fare attenzione anche a quello che gli è successo, perché chi lo ascolta poi verrà, mo ci vuole, coinvolto nello stesso destino, da figlio amato. Anche Samuele in questo senso è una figura profondamente cristologica, è un uomo d'ascolto. Gli Vangeli ci presentano spesso Gesù in preghiera solitaria, che è una preghiera d'ascolto. Allora, per un ebreo di quell'epoca c'erano tre possibilità di preghiera: la preghiera d'ascolto, il tempio, soprattutto tre volte l'anno, le grandi tre feste di pellegrinaggio, per inciso adesso è Sukkot, la festa delle capanne, sì. E la terza era i salmi. La pietà popolare si esprimeva recitando i salmi, da 1 a 150 poi riprincipiare. Era come per noi il rosario. Era la pietà popolare. Che Gesù abbia fatto questo è evidentissimo sulla croce, ha detto dei salmi. Ah, scusate, arriva il rinforzo. Scusate se ci concediamo questa pausa... Io no, non sono tipo molto ascetico, no? Soprattutto quando si lavora non si può, eh? Grazie. Poi il caffè, di al pazienza. L'altro giorno su Facebook mi è arrivata una vignetta che diceva: il caffè serve a tutte le cose. Hai sonno, prendi un caffè. Sei stanco, prendi un caffè. Hai freddo, prendi un caffè. Ti fanno arrabbiare, tiragli la tazza del caffè.
Bello.
È carina, sì. Allora, scusate l'intervallo. Mi preme anche dire un'altra cosa. A differenza di Giuseppe, che arriva alla fine della vita con questo aplomb che gli riconosciamo da quando esce dal carcere, cioè aveva dei difetti in partenza, ma poi risulta un uomo integro, Samuele no. Samuele verso la fine della vita ha delle cadute forti, i figli non è capace di tenerli in pugno, ha una forte simpatia per Saul e non si accorge che Saul anche ha deviato, tutte queste cose, addirittura vanno dalla maga di Endor, ma roba da matti, insomma, prima dicevo ci vestono da strega, ma figurati, il re che va dalla maga di Endor, più di così. Mi preme insistere su questo aspetto perché nessun personaggio biblico viene idealizzato. Nessuno di loro è un eroe senza macchie e senza paura. Parsifal non abita qui. Abbiamo a che fare con delle persone a tutto tondo, capaci di correggersi, ma anche capaci di deviare, purtroppo. Integro fino alla fine non c'è che Gesù, via, diciamolo schietto. Perché anche fra gli apostoli, voglio dire. No, poi se li era scelti lui, cioè li avessi scelti io, dice, beh, non ci hai saputo fare, ma se li hai scelti da solo, L'ultimo personaggio che vi propongo è Davide. Anche Davide è un personaggio molto controverso e anche lui in partenza perché, diciamolo così, è l'outsider della famiglia. I figli sono a casa che vengono sottoposti a una specie di discernimento per sapere chi deve essere unto, chi no. Lui è fuori con le pecore, non conta niente. E questo la dice lunga sull'elezione. Nel Deuteronomio si dice che Israele è stato scelto non perché fosse una nazione potente, ma perché era la più piccola. E questo criterio vale anche per Davide. L'outsider della famiglia, quindi. In più è un ficcanaso tremendo. Vi ricorderete quell'episodio molto divertente quando lui raggiunge il campo di battaglia dove ci sono già i suoi fratelli. Goliath si è presentato per sfidare il campione degli ebrei e lui va avanti e indietro a chiedere chi è, cos'è, com'è. E i fratelli lo sgridano, sei venuto qua, va con le pecore. E lui risponde una frase straordinaria: ma non si può fare neanche una domanda. È un ficcanaso tremendo. Però, dunque, nel corso della vita ne combinerà di tutto e di più. Proprio di tutto e di più. Fa uccidere un uomo per prendergli la moglie. No, vi ricordate questi episodi tremendi? E tuttavia non riesce a staccarsi da Dio. Così come è facile a peccare, è facile a pentirsi. Gli basta che il profeta Natan gli vada a raccontare la storiella della pecora e lui ha queste reazioni immediate, capisce subito. Così come capisce subito dopo il peccato del censimento. Allora, la caratteristica principale di Davide è che nonostante questi alti e bassi, in realtà è centrato solo su Dio. Tant'è vero che c'è un episodio terribile durante la traslazione dell'arca, lo ricorderete, lui danza di fronte all'arca e la moglie lo rimprovera. Perché ti sei umiliato fra le serve, qui là, su e giù. Allora, dato che è un episodio un po' misterioso questo, perché prima di tutto questa storia è che è vestito con un efod di lino. Cos'è questo efod di lino? Andate a vedere un po'. Allora, salta fuori che il ruolo della danza era tipico delle donne. Erano le donne che danzavano. E Michal, se si è arrabbiata, è perché lui ha preso il ruolo che di per sé era di lei. Era lei che doveva guidare la danza delle donne, non il marito. Quindi lui ha combinato due cose gravi. Prima di tutto si è tolto l'abito regale, si è messo questo efod. E poi ha fatto una cosa da donna. Mi scuserete, no? Ma in quest'epoca in cui si discute tanto di questi problemi, è una questione anche un po' delicata, ma questo dice però che Davide non ha quello che noi chiamiamo nessun rispetto umano, ha solo rispetto divino, o quello che nel Primo Testamento si chiama timore di Dio, cioè questa grande reverenza, questa grande venerazione per Dio, che è davvero più importante di tutto, perché, scusate se lo dico, o è più importante di tutto, o se no non importa niente. Se non è più importante di tutto, non importa. Se deve essere importante a metà in una vita, ma che senso ha? Io di questo sono profondamente convinta. Poi se funziona o non funziona nella mia vita, questo lo decideremo in un altro momento, ma che Dio deve essere più importante di tutto, questo è vero. E questo anche è profondamente cristologico. Perché per Gesù conta solo il Padre. Il suo unico, vero, grande riferimento è il Padre. Quindi voi dite, come si fa con dei ragazzi? Allora, scusate, io questo non lo so. Posso tentare una risposta borracciata e dire, se riuscite fategli capire che ci sono delle cose per cui vale la pena vivere e morire. Bisognerebbe che i nostri ragazzi capissero che si può avere una grande passione. Come Dio ha passione per l'uomo, così l'uomo deve avere una grande passione per Dio e per gli altri uomini, quindi. C'è un teologo morto da molti anni, ma i suoi libri sono sempre affascinanti. Era un rabbino di New York, Avraham Yehoshua Heschel, no? Che ha scritto un libro straordinario, si trova ancora dopo tanti anni, che si intitola Dio alla ricerca dell'uomo. Me ne ha rubate 4 copie. Ultimamente mi hanno chiesto in prestito la quinta, ho detto no, questa non ve la do. Ne ho già perse 4, la quinta me la tengo, compratevelo. È un libro formidabile dove proprio parla di questa passione di Dio per l'uomo e quindi della passione che l'uomo deve avere per Dio, perché o è più importante di tutto, se no non importa. E io credo, forse qui sto sforando, che il problema di una catechese sia quello di accendere grandi passioni. Che non siano solo il football. Nello stesso tempo, una vera vocazione è anche la realizzazione piena dell'umano. Se non c'è un'umanità forte sotto, non esistono, non importa né la ministerialità né la non ministerialità. Ci vogliono delle persone, a tutto tondo proprio. Questo è un elemento che ci può anche mettere in crisi, perché non sappiamo se noi poi ce la caviamo, no? Però fondamentalmente è così, ecco. Il riferimento a Cristo è sempre quello di un'umanità piena. Oggi Gesù è oggetto di studio anche da parte di alcuni psicanalisti. È interessante vedere che tutti quanti gli riconoscono questa pienezza d'umanità. E secondo me è su questo che noi dobbiamo, un'umanità piena per un servizio di Dio degno di questo nome. E io avrei finito, beh.
Ma grazie.